poi la nostra conferenziera. Io voglio però dire il perché abbiamo scelto di parlare un po' del territorio, cominciando da Canegrande. Soprattutto perché vogliamo rendere omaggio ulteriormente, io non lo ringrazierò mai abbastanza, l'ingegner Guido Sutermeister, perché se noi possiamo parlare di tutte queste cose, parlare di Canegrande, della Torre Colombera, dei reperti romani, lo dobbiamo essenzialmente a lui, alla sua opera di ricercatore, di studioso e anche di, come dire, di uno che si è dedicato alla tutela di tutto quello che altrimenti non avremmo più conservato. Tra l'altro il 2018 è finito da pochi giorni e il 2018 era l'anno del 90° di fondazione del museo e della società Arte Storia, proprio grazie all'opera dell'ingegner Sutermeister. Per cui ci è sembrato proprio giusto ricordarlo ulteriormente e commemorarlo in questa maniera. Lui e anche le persone, gli studiosi che gli sono stati vicini e con cui lui ha collaborato, anche studiosi di chiara fama, con cui lui ha collaborato per far fiorire, rendere grande il nostro museo. Nel caso di questa sera, un personaggio, per me il mio professore di paleontologia, perché è così, Ferrante Rittatore. Infatti, Sutermeister ha scoperto i primi reperti di Canegrande negli anni 25-26 e poi lo scavo sistematico, lo studio, l'esame anche lungimirante di questo materiale è stato fatto poi negli anni tra il 52 e il 56 proprio da Ferrante Rittatore. E allora, tanto per farvi capire l'importanza di questa scoperta, vi leggo lo straccio di una lettera che Rittatore ha scritto il 13 gennaio del 58 all'ingegner Sutermeister. L'ingegner Sutermeister nel 57, secondo Rittatore con grande ritardo, aveva avuto un riconoscimento ufficiale dal comune. E allora io ve ne leggo solo un pezzettino, però mi sembra significativa. Ma non solo Legnano, ma tutta l'archeologia la dovrebbe tributare un giusto riconoscimento alla sua diuturna, alacre e soprattutto appassionata opera di ricercatore e salvatore di monumenti antichi, che senza il suo intervento sarebbero certo andati persi per la scienza. Lo posso ben dire io con cognizione di causa, io che con lei ed in seguito alle sue ricerche ho potuto scavare la necropoli di Canegrande, la cui individuazione rimane per me uno dei maggiori titoli di merito suoi nei confronti della scienza paleontologica, poiché senza il suo intervento tale monumento del più alto interesse per la preistoria sarebbe, come tanti altri, di ogni età del territorio attorno a Legnano andato disperso e che invece per opera sua si sono a noi conservati. La sua passione è proprio pura, non si spiegherebbe altrimenti il suo spirito di ricercatore, affatto campanilistico, che lo ha spinto e spero lo spingerà ancora a venire ad accompagnarci nelle spedizioni archeologiche fuori del territorio, suo in particolare, alla Camorta, a Grisente, sul Garda e in Maremma. Con la speranza di averlo ancora per molto tempo gradito compagno nelle ricerche che, se Dio vuole, riprenderò, e con il più affettuoso augurio di piena soddisfazione per la sua appassionata fatica, mi congratulo nuovamente con lei per il riconoscimento tributatole e rimanga fra noi. Mi congratulo anche col comune che finalmente vi è arrivato. Mi creda, con i più cordiali saluti. Devo dire, questo avveniva nel 58. Devo dire che, insomma, è un modo per far capire l'importanza di questo ritrovamento e dello studio di questa necropoli antichissima, insomma, che risale al bronzo finale, quindi al XIII secolo avanti Cristo, e che ha messo un paletto, un caposaldo importante per la storia del nostro territorio. Naturalmente poi diciamo che c'è stato anche chi l'ha valorizzato e soprattutto la nostra conferenziera di questa sera ha predisposto e donato al comune di Canegrande un progetto di riqualificazione del sito del ritrovamento che poi è stato attuato e devo dire un bellissimo progetto. Non a caso nella guida del museo di Legnano c'è una parte dedicata al museo diffuso e un settore proprio dedicato al progetto del polo culturale di Cannegrate. Quindi vi presento la nostra conferenziera che sicuramente ci spiegherà nel dettaglio e in profondo tutto quello che è stato ritrovato. Sara Zanardi, laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico presso l'Università degli Studi di Milano, indirizzo scienze dell'antichità con tesi in civiltà dell'Italia preromana, i siti liguri d'altura e materiali dell'età del bronzo e del ferro da Pianello Valtidone, Piacenza. Vincitrice di una borsa di studio indetta dal Comune di Sardana in collaborazione con il CAI circa il popolamento in altura con una proposta di ecomuseo turismo sostenibile nell'Appennino tosco-emiliano. Ha svolto attività di scavo con l'Università degli Studi di Milano e ha collaborato con alcune società di servizi per l'archeologia. Ha realizzato diversi progetti di archeologia didattica per le scuole. Ha ideato e curato per il Comune di Cannegrate il progetto Cannegrate riscopre la sua cultura, un progetto tra passato e futuro per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, autorizzato dalla Soprintendenza della Lombardia e cofinanziato con la Regione Lombardia. Si è specializzata poi a Milano, Scuola Universitaria Lombarda per l'insegnamento e naturalmente siccome gli archeologi nella maggior parte dei casi si devono vivere e devono anche fare un altro lavoro, Sara insegna così come ho fatto io per tanti anni. Vi dico qualche pubblicazione che ha delle sue. Nel 2005 la ricerca di possibili siti liguri d'altura lungo le vie della transumanza nell'Alta Lunigiana, in studi lunigianesi, 2005. Poi antiche genti nell'Appennino Emiliano, il caso di Pianello Valtidone, in studi nelle giornate della giornata di studi arte Pallavicina, biblioteca storica del bollettino storico piacentino. E poi abitati d'altura in Valtidone, in archeologia preromana in Emilia Occidentale, la ricerca oggi tra i monti e pianura, a cura di Cristina Chiaramonte Trarè, convegno Milano 2006. Quindi io cedo la parola a Sara e vi auguro buon ascolto, grazie.
Grazie, grazie Anna Maria. Benvenuti. E grazie a voi per essere presenti, ma anche grazie alla vostra curiosità che vi ha portato qui questa sera. Insieme percorreremo un viaggio nel nostro passato alla scoperta delle popolazioni che più di 3.000 anni fa, ormai, lasciarono tracce di culti proprio a Cannegrate, scoperte a metà Novecento, come diceva appunto la dottoressa Volonté, e riscoperte grazie ad un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di cui però vi parlerò nella seconda parte dell'intervento. Vorrei ringraziare l'assessorato alla cultura di Legnano, vorrei ringraziare il Museo Civico Guido Sutermeister, quindi la direttrice Teresa D'Antona, ma soprattutto anche l'anima del museo che è la dottoressa Anna Maria Volonté. Un grazie alla famiglia legnanese, al gruppo Amici del Museo, alla Soprintendenza e in particolar modo al dottor Tommaso Querino che questa sera è qui con noi e grazie anche al Comune di Cannegrate, al Sindaco che è qui presente con noi e anche l'assessore Pinuccio Auderi che è con noi. Grazie. Però ora iniziamo questo viaggio. Io ringrazio tutte queste persone perché mi hanno dato l'opportunità proprio di raccontare e di condividere questa storia archeologica, mi piace chiamarla così, che ormai un po' da diversi anni mi appassiona, e di poter presentare ancora una volta questo progetto che Cannegrate riscopre la sua cultura, finalizzato a far conoscere l'importante scoperta della necropoli di Cannegrate. Ma ora direi iniziamo proprio questo viaggio nel nostro passato. Tutto ha inizio nel 1926, l'anno del primo ritrovamento, quindi 2 anni prima dell'inaugurazione del Museo Civico. Dove? A Cannegrate, in prossimità di quella che è l'attuale chiesetta di Santa Colomba, quindi per capirci, arrivando da Legnano, via per Cannegrate, costeggiando il parco, dopo Legnano 2000, alla rotonda, sulla destra avete ben presente la chiesetta di Cannegrate, tutto inizio lì. E in particolare ha inizio in quella che era allora la cava Morganti, quindi in quest'area, chiesetta di Santa Colomba, area Morganti. L'area proprio dei primi ritrovamenti. possiamo ricostruire la scoperta grazie alle parole dell'ingegner Sutermeister. La previdenza mia di aver istruito gli sterratori su eventuali ritrovamenti doveva recarci tosto un frutto di grande interesse. Infatti fui chiamato improvvisamente, dopo una quindicina di giorni, perché gli sterratori avevano dato di piccone su un'anforetta dalla quale uscivano delle ossicine bianche. Cos'è successo? Beh, troveremo una soluzione. Si vede lo stesso?
Sì.
Va bene. Devo riuscire? Scusate, allora vediamo di ripartire. Ok, ci siamo. Allora, dicevo che possiamo proprio ricostruire la scoperta grazie alle parole dell'ingegner Sutermeister. La previdenza mia di aver istruito gli sterratori su eventuali ritrovamenti doveva recarci tosto un frutto di grande interesse. Infatti fui chiamato improvvisamente dopo una quindicina di giorni perché gli sterratori avevano dato di piccone su un'anforetta dalla quale uscivano delle ossicine bianche. Come vi dicevo, così Sutermeister descrive il primo ritrovamento di quella che si sarebbe poi rivelata una necropoli di significative dimensioni. Un ritrovamento avvenuto quindi casualmente a circa 50 cm di profondità nella cava Morganti. Nella cava Morganti, chiesetta di Santa Colomba, cava Morganti, in prossimità dell'attuale chiesetta di Santa Colomba. Grazie all'attenta opera di sorveglianza, di documentazione e di segnalazione dell'ingegnere, vennero riportate alla luce già allora alcune tombe e questi reperti sono conservati al Museo Civico Sutermeister. Scrive Sutermeister: il desiderio di iniziare su tale terreno una sessione di scavi sistematici era diventato vivissimo. Ecco probabilmente Sutermeister al lavoro con il suo inseparabile cappello. Colgo l'occasione per ringraziare anche i familiari di Sutermeister. Questa sera avrebbero dovuto esserci anche i familiari di Rittatore, ma a causa di un problema non sono potuti intervenire, ma hanno partecipato all'inaugurazione del Polo Culturale ed è un mio desiderio in un futuro magari far incontrare la famiglia Sutermeister, la famiglia Rittatore. Allora non fu possibile però iniziare questi scavi, ma Sutermeister continuò a sorvegliare e nel 1927 ci furono altri ritrovamenti sporadici che ovviamente meticolosamente Sutermeister registrò. Come avete ben capito, uno dei protagonisti di questa scoperta è l'ingegner Guido Sutermeister, definito il vero scopritore della necropoli, la Rittatore. Quindi, altro grande protagonista di cui parleremo tra poco. Apro una parentesi doverosa per chi non dovesse conoscere l'operato di Guido Sutermeister, ma penso che tutti lo conoscano. Fondatore della Società Arte e Storia di Legnano, appassionato di archeologia, agli inizi del Novecento tutelò, documentò le testimonianze antiche che in quegli anni affioravano nel legnanese per interventi edilizi e, come ben sapete, le raccolte del Museo Civico, a lui intitolato, sono il frutto proprio di questa ricerca assidua e della sua passione. Infatti scrive Rittatore nel 1953, fin dal 1926 l'ingegner Sutermeister tanto benemerito studioso e raccoglitore di antichità della zona di Legnano recuperava del materiale proveniente da tombe ad incenerazione, quindi il primo vero scopritore. L'occasione per realizzare quel desiderio vivissimo di cui parlavamo prima arrivò. Nel 1952, durante lo scavo delle fondamenta della Casa Colombo, ecco, vedete proprio la Casa Colombo in prossimità della Cava Morganti di cui parlavamo prima, e questa è la chiesetta di Santa Colomba, quindi in prossimità del ritrovamento precedente, si scoprirono altre tombe. Ancora una volta, grazie proprio all'attenta opera di sorveglianza, di documentazione e di segnalazione di Sutermeister, come tra l'altro testimonia anche proprio la corrispondenza con il signor Mario Colombo, cioè il proprietario della casa, leggo solo un passaggio per farvi capire. Voi capite certamente che la mia preoccupazione d'oggi è di non trascurare di fare al più presto la revisione del terreno, cioè la preoccupazione di non perdere nessun reperto. Quindi testimonia proprio la sua attenzione. Grazie al suo intervento si avviarono quindi delle campagne sistematiche di scavo archeologico. 1953-1956 ci furono più campagne, affidate al professor Ferrante Rittatore dell'Università di Milano, con la stretta e cordiale collaborazione dell'ingegner Sutermeister, perché lavorarono insieme. E queste campagne di scavo portarono alla scoperta di una necropoli dell'età del bronzo, per la precisione del bronzo recente, XIII secolo a.C., quindi parliamo di più di 3.000 anni fa, una necropoli di grandi dimensioni, quasi 170 tombe ad incinerazione con i rispettivi corredi funebri, oltre a quelle precedentemente recuperate da Sutermeister e quelle che probabilmente andarono distrutte, per un totale probabilmente di 200 tombe. È verosimile che in origine il totale delle sepolture superasse addirittura le 300 unità, quindi di notevoli dimensioni. Un'altra tomba fu scoperta nel 1954, nel cortile dell'asilo Gaio. Per capirci, questo è il luogo del ritrovamento della necropoli, questa è la localizzazione invece della tomba del cortile dell'asilo Gaio, probabile indizio dell'esistenza di un altro nucleo di tombe. Qualche curiosità. Le tombe furono scavate a pochissima profondità, non superando mai il metro. Alcune non raggiungevano neppure i 30 centimetri. Per questo motivo alcune furono danneggiate, come potete ben immaginare, anche semplicemente dai lavori di aratura. Lo scavo, la documentazione, lo studio della necropoli furono condotti con delle metodologie davvero d'avanguardia per quei tempi, perché furono realizzati il restauro dei reperti, l'analisi chimica di alcuni bronzi e, pensate un po', per la prima volta in Italia anche l'analisi dei resti ossei. Tutto ciò è attestato anche da quelle che sono le numerose pubblicazioni scientifiche. Allora, come avete ben capito, l'altro grande protagonista di questa scoperta è Ferrante Rittatore von Wilder, perché fu proprio lui a dirigere le campagne di scavo della necropoli, a riconoscere l'importanza di questo ritrovamento e a proporre anche di chiamare questa facies archeologica, facies cosa vuol dire? Una cultura archeologica, quindi documentata da credenze, da prodotti materiali proprio caratteristici, a proporre appunto di chiamare questa cultura archeologica, che fino ad allora era sconosciuta, cultura di Canegrate. Lo leggiamo proprio dalla relazione di scavo inviata da Ferrante Rittatore nel 1953 alla soprintendenza, in cui dice: ma Canegrate è molto più importante dei precedenti ritrovamenti per il numero e la ricchezza delle tombe rinvenute, tanto che si può proporre di chiamare cultura di Canegrate questa facies la cui esistenza non era stata finora conosciuta. Inoltre, Ferrante Rittatore divulgò la conoscenza con pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni anche a livello internazionale. Pensate che nella relazione di cui parlavamo prima scrisse: alcuni studiosi svizzeri e tedeschi sono venuti in Italia durante lo scavo e hanno osservato di persona il materiale rinvenuto e sono stati concordi nel mostrare il loro profondo interessamento per questa nuova scoperta. Grazie all'intervento di tutela di Sutermeister e all'opera di ricerca e di divulgazione di Rittatore, oggi possiamo conoscere qualcosa di più del nostro passato, grazie soprattutto alla loro passione, alla loro grande passione. Dovete sapere che la necropoli di Caregrate ha dato nome quindi a una cultura archeologica comune ai territori della Lombardia occidentale, del Piemonte orientale e del Canton Ticino. In altri termini, la necropoli di Caregrate è stata scelta proprio per la sua importanza per denominare questo tipo di cultura ed è diventata il metro di paragone, di confronto e di riferimento per tutti i ritrovamenti simili. Per capire meglio però è necessario fare un piccolo passo indietro. Che cosa accade in Italia durante l'età del bronzo? Durante l'età del bronzo in Italia settentrionale si distinguono due grandi aree, un'area orientale e un'area occidentale, separate dalla zona di confine tra Oglio e Sirio. A est si sviluppa quella che verrà chiamata la cultura, la facies palafitticolo-terramaricola. Invece a ovest si sviluppa dapprima un'altra cultura con cui si afferma il rito della cremazione e poi la cultura di Caregrate. Non entro troppo nel dettaglio, è solo per capire. Una curiosità, prima parlavamo dell'analisi di alcuni bronzi della necropoli di Caregrate. Anche la composizione chimica, pensate, dei bronzi della necropoli di Caregrate, quelli che sono stati analizzati, ha dimostrato questa differenza, perché è una composizione chimica nettamente diversa da quella del confinante mondo palafitticolo-terramaricolo. Allora che cos'è la cultura di Caregrate? Con cultura di Caregrate si intende quindi una cultura archeologica, che come vi ho detto è databile al bronzo recente, al XIII secolo a.C., diffusa in un'area che comprende quindi la Lombardia occidentale, il Canton Ticino e il Piemonte orientale, ed è una cultura caratterizzata da che cosa? Dalle necropoli a cremazione con il rito dei campi d'urne. Quindi, cosa si intende? La sepoltura delle ceneri dei defunti dentro quelle che erano delle urne, quindi dei vasi in ceramica, un rito diffuso nell'Europa centro-meridionale durante la tarda età del bronzo, in contatto col mondo centro-europeo. Questa è la carta di diffusione, no? Di quella che appunto è la cultura di Caregrate e poi, nello specifico, vedete che sono cerchiati proprio i ritrovamenti di Caregrate e poi anche un ritrovamento avvenuto a Legnano. È probabile che già le comunità della cultura di Caregrate facessero parte quindi di popolazioni celtiche, avendo affinità con le culture coeve delle regioni transalpine occidentali, sia poi invece in una sorta di continuità con la fase più antica della cultura di Gola Secca, quindi fiorita durante l'età del ferro nell'area che già era stata interessata dalla cultura di Caregrate. Il titolo però di questo incontro è Il potere del fuoco. Allora adesso cercherò di spiegarvi perché. Il fuoco, con la sua capacità di trasformare la materia, assume un ruolo centrale per queste popolazioni. Perché? I reperti testimoniano il ruolo centrale del fuoco per le genti della cultura di Caregrate, che più di 3.000 anni fa abitavano nel nostro territorio. Infatti, il fuoco, il potere del fuoco, di modificare la materia, era noto alle comunità antiche, che nei forni sapevano indurire sicuramente l'argilla dei vasi in cottura, sapevano sciogliere il metallo per fabbricare degli oggetti in bronzo, inoltre esso trasformava in ceneri le spoglie dei defunti con la cremazione. Gli scavi della necropoli di Caregrate permisero, proprio come scrive nella relazione di scavo Rittatore, di raggiungere notevoli risultati e di raccogliere dati di grande importanza, illuminandoci sui costumi e anche quelli che erano gli usi, i riti funerari di quelle antiche popolazioni. Lo scavo della necropoli di Canegrate, come vi dicevo prima, ha portato alla luce quasi 200 tombe, che attestano quello che è il rito funerario esclusivo della cremazione, ma con degli aspetti che sono del tutto caratteristici, peculiari, tipici proprio di Canegrate. La cremazione manifesta proprio il desiderio di favorire l'abbandono del corpo, quindi trasformando con il fuoco le ingombranti spoglie in ceneri leggere, in fumo, in aria, in spiritus. Il culto dei defunti, la cui complessità ovviamente ci sfugge perché stiamo parlando di riti di più di 3.000 anni fa, è attestato però da alcune tracce, frammenti di ceramica domestica che sono stati rinvenuti nelle tombe, che forse sono i resti, sono delle tracce di offerte, ma soprattutto quello che è interessante è che alcune urne presentano un foro, certamente connesso ad aspetti del rituale funerario, però per noi non facilmente interpretabili. Anche questa immagine è una fotografia dell'urnetta di una tomba, molto importante, della tomba 83. I reperti originali sono conservati presso il Civico Museo Archeologico di Milano, Castello Sforzesco. Questa sera però voi avrete l'occasione di vedere da vicino quelle che sono le copie di questi reperti che sono state realizzate proprio per quello che è il progetto di cui vi parlerò però nella seconda parte dell'intervento. Per cui anche questa urnetta vedrete proprio la copia, poi ne parleremo comunque. Il rito funerario che cosa prevedeva? Prevedeva la cremazione del defunto e la deposizione delle ossa poi combuste delle ceneri accanto a quello che era il corredo in un'urna che veniva collocata in una buca, in una terra e più raramente in un loculo, spesso realizzato con ciottoli oppure veniva realizzata una cassetta di beole di cui poi vi farò vedere qualche immagine. La fossa poi veniva riempita con la terra del rogo, come vedete appunto da questi disegni, che sono dei disegni ricostruttivi, che sono stati realizzati appositamente per Canegrate, perché l'urnetta che vi ho fatto vedere prima è stata poi inserita anche proprio nel disegno. Di norma le urne, quindi i vasi cinerari, contenevano i resti di un solo individuo, mentre talvolta l'urna conteneva anche i resti di più individui, come il caso di questa tomba, la tomba 9, che è una sepoltura multipla ed è un esempio anche proprio di cassetta di ciottoli, o come anche la tomba 25, per esempio. Molto raro è l'uso di quelle che sono delle ciotole coperchio, quindi a chiusura, a protezione, che invece erano più frequenti nella cultura archeologica precedente. È importante però sottolineare, come vi dicevo prima, che all'interno della cultura di Canegrate la cremazione viene praticata con degli aspetti caratteristici, peculiari. Sono state trovate infatti diverse urne, lo vedete da questa immagine, cosa c'è di strano? Questa urna è capovolta. Le urne capovolte sembrano riservate agli individui di sesso maschile, perché per la presenza di armi proprio nel cinerario, che quindi ci fanno pensare a una pertinenza maschile. Probabilmente le urne quindi erano deposte capovolte per i maschi, dritte per le femmine, richiamando forse quindi un orientamento bipolare già in uso presso altre culture dell'Europa centro-orientale. Questa è la carta, la pianta dei ritrovamenti appunto della necropoli di Canegrate, dove però sono andata anche ad evidenziare quali sono le tombe che sono state trovate appunto capovolte in azzurro e invece in rosa quelle che sono diritte. Alcune ovviamente non sono indicate perché non era una posizione certa durante il ritrovamento. Gli oggetti di corredo e di accompagnamento differenziano le sepolture femminili da quelle maschili e le armi appunto accompagnano le deposizioni dei guerrieri. Il corredo veniva collocato dentro le urne oppure viene ritrovato anche sparso nel terreno carbognoso. comunque quasi sempre presente, e comprende oggetti di bronzo come le armi, spade, pugnali, coltelli, quindi di guerrieri. Oppure può essere anche un corredo di carattere ornamentale, quindi si parla di bracciali, di orecchini, di pendagli, oppure anche di collari a capo aperti, di cui parleremo poi. Questo materiale appare deformato per effetto del fuoco, quindi per effetto termico, perché spesso veniva indossato proprio dal defunto sul rogo. Una curiosità. Allora, in qualche caso gli oggetti sono stati spezzati ritualmente, come per questa spada, che è la spada della tomba 92, di cui tra l'altro stasera potete vedere la copia, che è l'unica che tra l'altro è conservata per tutta la lunghezza della lama. La spada proviene da una tomba, in parte purtroppo rovinata dalle rature, caratterizzata da un'urna capovolta, e a contatto con l'urna e sopra un mucchietto di pietre è stata trovata una spada, come quella che appunto vedete nell'immagine, in bronzo, spezzata intenzionalmente in due parti. Presenta una costolatura centrale e termina con una punta che, come potete vedere, è fortemente ripiegata e alterata proprio dalla temperatura del rogo. Addirittura vicino si possono proprio notare anche i rigonfiamenti, le bollicine. Manca l'impugnatura. Un altro esempio molto interessante, invece, in altri casi, sappiamo che probabilmente gli oggetti venivano deposti invece come nuovi, cioè nuovi proprio come offerta. Un esempio di un oggetto integro deposto nella tomba come offerta, senza mai essere quindi stato utilizzato, è quello del pugnaletto tipo Voghera della tomba 75, che presenta ancora delle bave di fusione lungo il manico, quindi mai utilizzato. Oppure altri oggetti di corredo, come potete vedere per esempio in questi due orecchini a spirale, per darvi un'idea di quelli che erano gli oggetti a corredo. Ma per entrare nel dettaglio, osserviamo da vicino alcune sepolture che sono proprio rappresentative di quanto vi ho illustrato fino ad ora. Sono le ricostruzioni delle tombe che sono state proprio scelte in quanto significative per realizzare le copie dei reperti per il progetto di cui vi parlerò e per realizzare quelle che sono le ricostruzioni scenografiche che sono presenti a Tanegrate. Quello che vedete nell'immagine è il disegno ricostruttivo della tomba 83, quindi riconoscete anche il vasetto di cui si parlava prima e di cui stasera potete vedere le copie dei reperti grazie anche alla concessione del Comune di Tanegrate. Questa tomba è stata trovata questa tomba a circa 40 cm di profondità. All'esterno furono rinvenuti alcuni frammenti di bronzo, come potete vedere anche nell'immagine, quindi corredo, e poi anche dei frammenti di ceramica domestica, di cui parlavamo prima, quindi forse traccia di offerte. E poi due ornette, erano poste in posizione dritta, proprio una sopra l'altra, e ricoperte da quella che è una sorta di scodella di copertura. Come vi dicevo prima, l'uso di chiudere l'urna con una ciotola a coperchio a Tanegrate è molto raro. Questa è una tomba sicuramente di grande rilevanza all'interno della necropoli. Così come è raro l'uso di collocare un vasetto di accompagnamento dentro l'urna. Ecco, vedete proprio l'immagine e qui potete vederne la copia. Questo vasetto è un vasetto particolarmente importante. Questo vasetto di accompagnamento, addirittura c'è anche l'immagine, no, della radiografia. Già allora un Ritatore era stato studiato perché se n'era compresa l'importanza. Infatti, scrive Ritatore a proposito, è stato ritrovato un vasetto accessorio, veramente un unicum per la sua decorazione a raggiera, a fasce e a rombi, in una specie di vernice metallica. Il vasetto è decorato con lamelle di stagno e aveva due fori accostati proprio, quindi vicini, al centro del fondo, certamente, come vi dicevo prima, connessi col rituale funerario non facilmente interpretabili per noi. Tra l'altro un altro foro è presente anche sul lato del vasetto. Secondo gli studi che sono stati condotti, È questo il più antico esempio in Italia di una simile tecnica decorativa, destinata poi ad avere un certo sviluppo e una continuità fino alla prima metà del ferro. La decorazione della ceramica con lamelle di stagno è ben documentata, per esempio in una cueva necropoli in Svizzera, mentre nel mondo miceneo e poi in una necropoli austriaca è attestata addirittura in epoca ancora più antica, quindi capite l'importanza, perché ovviamente fornisce dati di grande interesse. Per questo reperto la copia è stata realizzata cercando di fornire un'idea di quello che era l'aspetto originario del reperto. L'urnetta, decorata quindi con incrostazioni di lamelle di stagno, con questo motivo, no, a rombi, racchiusi poi da fasci di linee orizzontali nella parte superiore del vaso, e invece un motivo a raggiera convergente verso il fondo in quella inferiore. Nell'interno del vasetto si raccolsero, insieme alle ceneri, anche i resti di un braccialetto in osso, ornato con dei cerchietti concentrici. Ecco poi l'urnetta, invece, quella che era posta appunto sotto, con una fascia di solcature, con una decorazione con cupelle a centro rilevato e con il fondo con una cupella ancora di dimensioni maggiori. E presenta tra l'altro questa urnetta sul bordo interno le tracce proprio anche della decorazione a raggiera di metallo del vasetto superiore. Per quanto riguarda questa tomba, riguardo al corredo, il corredo di bronzo è stato trovato un braccialetto a nastro decorato con anche il foro proprio dell'aggancio, vedete la decorazione, e poi diversi frammenti anche tubolari decorati con delle lineette quasi imitanti una molla e altri frammenti di bronzo. Un'altra tomba significativa è la tomba 75, anche questa è una ricostruzione, come potete vedere, ipotetica, proprio per far capire al visitatore, no, la tomba in corso di scavo, sulla base della descrizione che è stata fornita dal rettatore. È una tomba costruita con ciottoli, quindi a guisa di pozzetto, delle misure esatte dell'urna, chiusa poi con un ciottolone triangolare, lo potete vedere, e con un altro ciottolo posto al di sotto del cinerario. Anche in questo caso all'interno fu rinvenuto un ricco corredo di bronzo e furono rinvenuti anche dei vaghi di collana in pasta vitrea. Anche qui una curiosità, sono importanti questi vaghi in pasta vitrea, perché? Perché sono stati sottoposti ad analisi, ormai sono delle analisi datate, andrebbero sicuramente rifatte, ma sicuramente possono restituire dei dati molto importanti. Allo stato attuale non si è in grado ancora di stabilire se durante il bronzo recente, quindi nel periodo di cui stiamo parlando, nell'Italia settentrionale, vi fossero uno o più centri di produzione del vetro, oppure se in alternativa il vetro venisse importato sotto forma di lingotti e poi lavorato in loco. Questo non si sa, però sicuramente delle indagini in questo senso sarebbero interessanti, potrebbero restituire dei dati interessanti. Come detto, quasi tutte le tombe erano in nuda terra, pochissime invece erano quelle proprio protette o contornate da qualche ciottolo. Degno di nota, per esempio, l'uso di coprire l'urna con un grosso ciotolone, che talvolta veniva posto a protezione anche sotto l'urna. Questa invece è la ricostruzione ipotetica della tomba 13, con la rispettiva anche stratigrafia, proprio per far capire com'erano. Una tomba, quindi, costituita da un'urna, come vedete in questo caso capovolta, collocata in una semplice buca, e all'esterno con dei frammenti, anche in questo caso, di braccialetti in bronzo. È importante perché ci permette di ricostruire quella che era la stratigrafia della necropoli, quindi far capire quella che era la stratigrafia. Le tombe, come vi dicevo, furono rinvenute a profondità differenti, da 25 cm fino a un metro, e a 40-80 cm di humus seguiva uno strato invece di formazione alluvionale morenica, quindi con sabbie giallastre miste a ciottoli, e le tombe furono scavate proprio tra l'humus e questo strato sottostante. Però quello che è significativo è che furono scavate tutte a pochissima profondità, non superando mai il metro. Spesso dovete sapere che nel terreno circostante furono trovati appunto i frammenti di ceramica di cui parlavamo prima, e poi spesso è possibile rintracciare anche quelli che sono i resti del luogo del rogo, che sono segnalate proprio da delle tracce di terra nera, carboniosa. Ma cosa c'è sotto l'urna? Vedete che nella ricostruzione c'è qualcosa sotto l'urna. Allora, molte urne erano state poste, come vi dicevo, capovolte, e ci si domanda come fossero chiuse per evitare, nel rovesciarle, la dispersione delle ceneri. Con molta probabilità, anche per le osservazioni fatte nel sollevare i vasi, al di sopra delle ossa combuste era stato steso uno strato di terra argillosa, di argilla, come una sorta di chiusura, come una sorta di tappo. Questo è stato notato nei locali. Il fuoco, però, dicevamo prima, che era in grado di indurire l'argilla dei vasi in cottura. Vedete, un vaso in ceramica è importantissimo per l'archeologo, perché un vaso, se viene interrogato, può aiutare a conoscere proprio chi l'ha prodotto. La ceramica, infatti, ci può restituire diverse informazioni perché presenta delle caratteristiche che sono strettamente legate a quelle che sono le capacità tecniche, alle esigenze e al gusto del gruppo umano che la produce. Per questo proprio, e per la facilità anche con cui si conserva, è uno strumento indispensabile per l'archeologo per distinguere quelli che sono i gruppi culturali che si succedono nel tempo, per studiarne le caratteristiche, ma anche i contatti che i gruppi umani sanno intrecciare. In particolar modo, per quanto riguarda la necropoli di Canegrate, si rintracciano due tipologie di impasto. In particolar modo un impasto fine, quindi liscio, lucido, di un colore scuro, che era quello utilizzato proprio per le urne funerarie, e invece una ceramica più grezza, domestica, con un colore anche diverso. E per quanto riguarda le forme, invece, della ceramica fine, sono presenti delle urne a bulbo, come quella che vedete nell'immagine, dei vasi biconici, ma quella di cui vorrei parlare invece è questa urnetta, che è proprio tipica di Canegrate. Questa è la forma tipica di Canegrate, a tal punto che se in un'altra località viene trovato un vaso simile, viene detto vaso tipo Canegrate, quindi viene chiamato proprio così, e documenta quindi anche un rapporto. Ad esempio è stata rinvenuta un'urnetta di questo tipo anche a Zeri in Lunigiana. Avete sentito parlare prima dei miei studi che riguardano la Lunigiana, c'è traccia di un'urnetta di questo tipo. L'urna della tomba 75 presenta proprio la forma, è proprio quella tipica della cultura di Canegrate, e anche la decorazione, che è appunto quella di queste solcature sottili, in serie continua, orizzontali, ma anche disposte obliquamente. Ma quello che è l'elemento caratteristico, e ho messo un'immagine per illustrarlo, è proprio questa doppia carenatura. Quindi è una forma tipica di Canegrate. Le decorazioni poi venivano poste lungo, diciamo, soprattutto la fascia centrale dei vasi, sono diverse, sono numerose, avete già visto anche prima questa decorazione con le coppelle a centro rilevato, ma quello che è interessante è che queste decorazioni raccontano qualcosa, cioè testimoniano quelle che sono delle ampie relazioni culturali, specialmente con l'Europa centrale e con quello che è il mondo transalpino, quindi sulla linea di quello che dicevamo prima. Ed è molto simile anche a quelle in uso nello stesso periodo a nord delle Alpi, quindi ci restituisce delle informazioni importanti rispetto a quelli che sono anche i contatti. La ceramica domestica, invece, vedete la differenza, era decorata con delle impressioni digitali o con delle unghiate proprio, a polpastrello, ed è stata trovata in abbondanza, come vi dicevo, sia nelle tombe che nel terreno circostante. E come avete già sentito più volte questa sera, forse è indice di anche offerte. Il fuoco, dicevamo, è un po' il nostro filo conduttore. Il fuoco, che per le genti della cultura di Canegrate aveva questo ruolo centrale, era in grado anche di sciogliere il metallo. per fabbricare gli oggetti in bronzo, tra i quali soprattutto gli oggetti e le decorazioni che sono tipici della cultura di Canegate. E allora la metallurgia, come sapete, era una tecnica complessa che richiedeva degli artigiani, fonditori, altamente specializzati, probabilmente itineranti nelle epoche più antiche, divenute poi in seguito invece parte integrante di quelle che erano le comunità. E allora cercare di capire quali sono le caratteristiche soprattutto dei prodotti di Canegate. Allora, il bronzo, questo è un discorso di ordine generale, era una lega, come sapete, di rame di stagno, è una lega di rame di stagno, però più dura e più tenace del rame e quindi capace anche di produrre degli strumenti più resistenti. Il rame e lo stagno si trovano in natura sotto forma di minerali che devono essere trattati ovviamente a caldo per poterne estrarre il metallo. Dopo l'estrazione, che avveniva in prossimità quindi delle miniere, il metallo puro, i lingotti, raggiungeva gli insediamenti. Qui i lingotti venivano tagliati, le quantità idonee venivano poste nei crogioli, venivano fuse poi in fornaci, e quindi per seguire un po' quello che è il percorso, e raggiunto poi lo stato liquido, venivano gettate in forme di fusione, come vedete, e poi l'oggetto veniva estratto dalle forme di fusione e veniva rifinito ed eventualmente decorato. Alcuni esempi di oggetti dai corredi di Canegate, come per esempio spilloni, aghi crinali, oppure le spade di cui parlavamo prima, realizzati grazie a questa tecnica, o i torques, quindi da torque, o quindi da torcere, quindi le collane, che erano collane a capi aperti, come quella che vedete nell'immagine ricostruttiva, che venivano portati quindi al collo, anche questi riccamente decorati, e poi le armille, quindi i bracciali, con una fine decorazione incisa, che sono proprio tipici della cultura di Canegate. E la produzione metallurgica, ancora una volta, così come i vasi, attesta quelle che sono delle ampie relazioni culturali con l'Europa centrale. Vedete la decorazione, una decorazione fine. Allora, nel compiere questo viaggio, avete ben capito come i reperti, appunto, ci raccontino molto di queste genti. Infatti, più di 3.000 anni fa, Canegate era un centro. Era un centro propulsore di scambi commerciali, culturali, come attesta il ritrovamento a nord delle Alpi di oggetti che sono anche tipici proprio della cultura di Canegate. Allora, lo studio dei materiali rinvenuti durante lo scavo della necropoli sicuramente ci fornisce qualche informazione in più rispetto a quelle che sono le ampie relazioni culturali che la gente di Canegate intratteneva, specialmente con quello che è il mondo transalpino. Tutto ruotava intorno al fiume Olona, che era sicuramente un'importante fonte di vita, che era un mezzo indispensabile per gli spostamenti, per gli scambi. E la media valle dell'Olona era posta certamente al centro di direttrici di traffico tra la Padania centrale e i valichi del Sempione e dell'Alto Ticino, quindi dobbiamo uscire un po' da quella che era la nostra idea di regioni, di pensare ad una viabilità che era completamente diversa. Probabilmente l'economia era basata sullo sfruttamento, no, del bosco, della terra, che veniva messa a coltura, delle risorse del fiume, di tutte le attività che erano connesse al fiume e in particolar modo anche all'allevamento, alla lavorazione del metallo, alla lavorazione della ceramica di cui parlavamo prima, ma anche alla filatura della lana, che tra l'altro viene attestata dal ritrovamento di una fusaiola in un corredo. Alcuni aspetti socio-economici delle comunità di allora si possono dedurre semplicemente dai caratteri della necropoli, perché un abitato a Canegate non è stato trovato. Però quello che si può registrare è l'assenza di gruppi distinti di tombe, di strutture tombali particolari. Non ci sono dei corredi che emergano in modo particolare. Sì, c'è qualche caso di tomba particolare che sembra appunto essere caratterizzata da una, una certa attenzione, ma in linea di massima non ci sono delle significative differenze, quindi non si colgono delle marcate differenze di condizione sociale. Quindi probabilmente erano delle comunità tribali prive di una particolare e sensibile articolazione sociale al loro interno. Alcune deposizioni come questa, che è la tomba 9, sono sicuramente caratterizzate da una particolare cura, ma sono poche. Come vi dicevo, a Calegrate non è stato trovato un abitato. Ad oggi non sono ancora state scoperte, ancora dico, chissà, magari il futuro ci riserva qualcosa in tal senso, tracce di abitato. La necropoli sappiamo che era ubicata sicuramente a breve distanza dall'Olona ed è interessante in questo caso citare un altro ritrovamento, quello avvenuto in realtà a Legnano, cioè a 2,5 km a nord, sempre comunque a breve distanza dal paleoterrazzo dell'Olona, nella località Gabinella di Legnano, quindi tra Legnano e Castellanza. Questa è la localizzazione del ritrovamento di Calegrate, e invece questo è l'altro ritrovamento, appunto, di Legnano, comunque per avere un'idea. È stato trovato negli anni 80 un abitato che risale allo stesso periodo della necropoli di cui stiamo parlando. Allora, in considerazione di quella che è la distanza, sembra improbabile una relazione diretta tra l'abitato della Gabinella e la necropoli di Calegrate. Però quello che è probabile è che lungo l'Olona vi fossero diversi abitati, no? Con le relative necropoli. Quindi questo sì. Gli abitati della cultura di Calegrate finora identificati non sono molti. Quindi per gli studiosi la scoperta di un abitato vicino ad una necropoli così importante sicuramente sarebbe qualcosa di interessante, una fonte di preziose informazioni. E sicuramente gli strumenti migliori per far questo sono la ricerca e la sorveglianza nell'area di Santa Colomba. Probabilmente l'abitato di Calegrate, questo ancora una volta è un disegno ricostruttivo, era simile a quello trovato alla Gabinella, quindi capanne, muretti a secco, tracce di pavimentazione in ciottoli, buche di pali, forse anche un'area produttiva appunto per la lavorazione della ceramica, quindi probabilmente la situazione era simile. Sicuramente l'area di Santa Colomba, quella di cui stiamo parlando, è stata attraversata dalla storia, come dimostra il ritrovamento, certamente di un abitato romano che è appunto qui. Questa invece è l'area del ritrovamento dell'avello romano e questa è l'area invece del ritrovamento della necropoli qui. Quindi in una carta ho cercato di localizzare i tre ritrovamenti che sono molto vicini. Gli scavi degli anni 80 hanno portato alla luce delle strutture romane e dei reperti ceramici e anche una macina in pietra. Forse i romani hanno scelto di abitare laddove vivevano le comunità dell'età del bronzo? Chissà, forse sì, in una linea di continuità. Certamente è utile e importante continuare a sorvegliare quell'area. Bene, allora, le immagini che ci hanno guidato in questo viaggio, che ci hanno accompagnato, sono, e l'ho detto più volte, legate ad un progetto teso proprio a far conoscere questa importante necropoli dell'età del bronzo. Io spero di non avervi annoiato troppo con questa prima parte, con questa carrellata. Ho cercato di farvi conoscere un po' quella che è l'importante scoperta della necropoli di Calegrate. Ora invece vi vorrei parlare un po' di quello che è il progetto finalizzato proprio a far conoscere questa importante scoperta. Perché? Perché durante gli studi di archeologia appunto presso l'Università degli Studi di Milano devo dire che ho scoperto con grandissimo orgoglio l'importanza della necropoli di Calegrate. Perché in uno dei miei primi esami mi ha detto: ma lei viene da Calegrate? Ah, la Calegrate è sede di un'importantissima scoperta. Quindi, come cittadina con origini calegratesi, perché mia madre è di Calegrate, ho ritenuto, devo dire, importante, e mi viene da dire anche proprio doveroso, far riscoprire, far conoscere questa importante necropoli, dato che allora non c'era proprio nessun intervento, no, di valorizzazione, e anzi quasi un po' si era persa la memoria di questo ritrovamento. Quindi ho ritenuto, come dicevo, doveroso far conoscere ai cittadini di oggi, ma anche ai cittadini di domani, ai futuri cittadini questa cultura archeologica che penso e spero di avervi fatto capire tanto significativa. Per questo, come ha anticipato prima appunto la dottoressa Volonté, ho scelto di, da neolaureata, ideare un progetto e di donarlo al Comune di Canegrate, che l'ha fatto proprio, mettendo soltanto un vincolo, che fosse autorizzato dalla soprintendenza, perché per me era una priorità, insomma, il cercare di realizzare un progetto che avesse un'approvazione anche da un punto di vista scientifico. E in seguito questo progetto, non l'avrei mai detto, però ha vinto il cofinanziamento, ha ottenuto il cofinanziamento della Regione Lombardia. Quell'anno l'hanno ottenuto il Duomo e Canegrate, quindi per me è stato davvero fonte di grande soddisfazione. E, è stato ottenuto questo finanziamento e quindi ho avuto la possibilità, ed era un piccolo sogno nel cassetto, di curarne la realizzazione. Devo dire, ve lo dico anche con un po' di emozione, che questa sera in fondo per me è un altro piccolo tassello, no? Che va a completare quello che era un mosaico, un'idea che io avevo nella mente da neolaureata. Per cui a parlare ancora oggi di questo per me è sicuramente fonte di grande emozione. In merito al progetto, ovvio che ci sarebbero moltissime cose da dire, io vorrei solo darvi un'idea di quello che è il progetto, poi vi invito ad andare a visitare il percorso espositivo esterno e anche interno a Canegrate, perché questo è l'obiettivo del progetto, portare le persone lì, raccontare, fare cultura. In merito al progetto, ovviamente avrei moltissimo da dire, vi illustrerò solo quelli che sono alcuni passaggi chiave, in particolar modo la finalità e il metodo. Il progetto ha un obiettivo, che è quello di rendere fruibile al pubblico il patrimonio archeologico locale. Troppo spesso l'archeologia rimane di nicchia, invece sul territorio esistono talmente tante iniziative per far conoscere l'archeologia, coniugando la ricerca scientifica quindi e la divulgazione. Dove viene collocato questo intervento? In un'area appunto che testimonia le origini di Canegrate, quindi proprio lì e non altrove, perché è lì che ha senso, e quello che è il suo sviluppo nella storia. Limitrofa quindi al luogo del ritrovamento della necropoli dell'età del bronzo, quindi proprio vicino alla via Bramante di cui parlavamo prima, quindi alla chiesetta di Santa Colomba, e in prossimità anche di quelle che è l'area dei rinvenimenti e dei ritrovamenti romani di cui parlavamo prima. Prima dell'intervento qual era la situazione di partenza? Lì c'era un'area industriale che molti di voi sicuramente ricorderanno molto bene, l'area industriale dismessa denominata appunto ex Palazzini. Quando è stato realizzato il progetto non c'era nessun intervento di valorizzazione di quell'area. Questa è un'immagine appunto dell'ex Palazzini. Mi viene da dire peccato che non si sia lasciata una traccia almeno della Palazzini, perché anche questa è una traccia della nostra storia. E questa invece è l'area dell'intervento, quindi la chiesetta di Santa Colomba, il luogo del ritrovamento e poi tutto il percorso, quindi dal luogo del ritrovamento fino a quello che è il polo culturale, la biblioteca, il polo culturale Catarabia di Canegrate. Che cosa si è realizzato? Un pannello illustrativo nel luogo del rinvenimento della necropoli dell'età del bronzo, quindi presso la Casa Colombo di cui parlavamo prima, luogo degli scavi sistematici di cui parlavamo, con rimando a quello che è il percorso storico-archeologico, perché è proprio da qui, cioè dal luogo dove tutto ha avuto inizio, che un ipotetico visitatore dovrebbe iniziare la visita. Poi ovviamente un altro pannello è stato messo invece all'asilo Gaio, perché vi dicevo prima è il luogo del ritrovamento dell'altra tomba, con rimando ancora una volta al percorso storico-archeologico. È stata realizzata una ricostruzione scenografica di una tomba della necropoli, in particolar modo della tomba 83 di cui parlavamo prima e di cui potete vedere le copie dei reperti, nel piazzale che è stato denominato Cultura di Canegrate, per le motivazioni che ormai conoscete, quindi prospiciente proprio alla chiesetta di Santa Colomba, in prossimità di quello che è il luogo del ritrovamento. Questa è l'immagine del leggio, ecco, ovviamente si è dovuto pensare ad una ricostruzione che resistesse alle intemperie, al tempo, per cui per questo motivo è stata realizzata in questo modo, quel disegno ricostruttivo che avrete riconosciuto è quello che vi ho spiegato prima. E poi da lì si sviluppa un percorso storico-archeologico una sorta, io l'ho pensato come una sorta di museo a cielo aperto, quindi scandito da una decina di pannelli dedicati proprio al patrimonio storico-archeologico dell'area di intervento, e con un ultimo pannello che invece è proprio in prossimità di quello che è il polo culturale. Ovviamente questi pannelli sono complementari e propedeutici a quella che è l'esposizione invece interna. Questi pannelli sono stati inaugurati ormai nel 2013 con gli alunni che allora erano gli alunni delle classi terze della primaria, e l'ultimo pannello, che purtroppo nel corso del tempo si è anche un po' deteriorato, però è quello che illustra il collegamento in rete con i musei e i siti archeologici, perché quando è stato ideato questo progetto si è cercato anche di creare rete, quindi coinvolgendo quelli che erano i musei del territorio, ma anche musei un po' più lontani, quindi cercando di coinvolgere tutti i musei che rientrassero insomma in quella che era l'area della cultura di Canegrate, quindi anche in Lombardia, in Piemonte, in Svizzera. Pensate al museo di Zurigo. Quando ho scritto al museo di Zurigo mi hanno risposto: finalmente siamo contenti di aderire a questo progetto. Per cui l'idea era questa, no? Di ricostruire un po' quella che era, creare rete, quello che era il territorio allora della cultura di Canegrate. Ovviamente sono state realizzate diverse attività di comunicazione e di sensibilizzazione dal lontano 2009 con la mostra delle copie dei reperti al bellissimo Palazzo Castelli Visconti di Canegrate, e poi sono stati realizzati diversi corsi di archeologia didattica ai cittadini di domani di cui parlavamo prima, a partire dal 2008. E anche direi, e questo è importante sottolinearlo, in questi ultimi due anni, perché grazie a un gruppo di ex maestre, un gruppo Camminiamo nella Storia, ex maestre attualmente pensionate ma piene di passione, questa parola ritorna, per amore dei bambini e della conoscenza queste maestre si dedicano a progetti di archeologia didattica nella scuola primaria. È in corso anche quest'anno proprio un progetto con la mia supervisione, però loro sono proprio un po' l'anima proprio di tutto questo progetto, le ringrazio perché sono qui presenti anche stasera, e quindi abbiamo continuato a lavorare in questa direzione in questi anni. L'ultima tappa di questo percorso di cui parlavamo è proprio il polo culturale Catarabia, quindi sede della sezione archeologica Ferrante Rittatore von Willer, che è stata inaugurata nel 2014, dedicata appunto a Ferrante Rittatore. Non sto a spiegarvi perché ve l'ho già spiegato nella prima parte dell'intervento, e così si presenta al visitatore. Sicuramente qualcuno di voi ci sarà stato, altrimenti ma vi invito ad andare a fare un giro, a gustarvi un po' quella che è la sezione archeologica. E il polo culturale sicuramente è stato pensato come uno spazio vivo, quindi capace di produrre cultura. Il progetto è denominato Canegrate riscopre la sua cultura, cultura in senso lato, grazie a iniziative, a conferenze di vario genere che si sono tenute in questi anni, a partire dall'inaugurazione. Questa è un'immagine del figlio, no, di Rittatore, che era presente all'inaugurazione. Ai laboratori didattici di cui vi parlavo, nelle scuole hanno realizzato dei prodotti davvero bellissimi in questi anni, e i bambini hanno anche presentato i loro lavori. E poi la sezione archeologica ospita, come sicuramente e spero avrete modo di scoprire o avete già scoperto, l'esposizione delle copie di reperti, copie in ceramica e in bronzo. Come vi dicevo, sono conservati appunto a Milano, però sono state realizzate queste copie da un'azienda molto importante. Io apro una parentesi brevemente per dirvi che sono state realizzate da Giovanni e Lorenzo Morigi, restauratori, specializzati proprio nel restauro dei metalli. Solo per farvi qualche esempio, si sono occupati del restauro del Garibaldi del Gianicolo, ecco, o delle porte bronze del Duomo di Pisa, per farvi capire, oppure della ricostruzione delle tombe etrusche per il Museo Archeologico di Tarquinia, quindi hanno un'esperienza davvero incredibile alle spalle. Non potendo eseguire i calchi in gomma dei reperti, allora si è optato per l'esecuzione di riproduzioni simili. È stata realizzata un'accurata campagna fotografica nella quale si sono registrate dimensioni, colori, sono stati riprodotti volumi dei casi con il polistirolo espanso a densità elevata, Quindi si sono ricoperte le superfici con gli stucchi, con le vernici che hanno reso la superficie finale, e poi si sono tracciati a mano i dettagli, come le crepe, le integrazioni o i fori, e quindi sono state colorate poi le superfici, servendosi delle foto che erano state realizzate dagli originali e ottenendo un risultato che è sorprendentemente simile a quello che è l'originale. Per quanto riguarda il vasetto di cui parlavamo prima, che rappresenta un unicum, invece si è scelto di ricostruire l'aspetto originario, e per gli oggetti invece di piccole dimensioni in bronzo sono stati modellati a mano con delle paste acriliche, con stucchi anche in questo caso poliesteri e altri materiali facilmente plasmabili, e quindi anche in questo caso sono stati colorati poi interpretando le fotografie. Ecco, vedete, ho messo proprio le immagini dell'originale, della copia, ma poi potete vederli di persona. Apro una parentesi riguardo alle tecniche di riproduzione, alla riproduzione e alle copie. Sicuramente è un esempio di quelle che sono le potenzialità che offrono le copie dei reperti, anche grazie alle nuove tecnologie, perché ci permettono di non decentrare quelli che sono i beni archeologici, perché sicuramente a Milano e il Castello Sforzesco hanno più visibilità, di non sovrapporsi a quelle che sono le realtà locali, perché c'è già nel nostro territorio la presenza di un museo come il Museo Sittermeister, per cui non sovrapporsi, ma al tempo stesso permettono anche di rilocalizzare il bene culturale, quindi sensibilizzando i cittadini del territorio dal quale il bene proviene, e un po' riportarlo a casa in un modo diverso però, dato che è legato direttamente alla loro storia, quindi questo bene sicuramente ad un cittadino di Canegrato del territorio dice qualcosa perché è la sua storia. Il tutto in un'ottica sicuramente di rete, di museo diffuso, capace di produrre cultura, che era un museo diffuso anche di cui parlava prima appunto la dottoressa Volonté. Quindi è una potenzialità in fondo. La sezione, oltre alle copie dei reperti, ospita pannelli illustrativi dedicati al ritrovamento, i disegni ricostruttivi di cui parlavamo prima, ma anche le pubblicazioni originali di Rittatore. In parte sono state donate, in parte sono state acquistate. Qui con noi stasera c'è anche la signora Mariangela Castiglioni, che allora si è occupata con me del progetto ed è stata una ricerca faticosa talvolta, no? Quella dei documenti. Anche perché abbiamo cercato di recuperare anche tutti i documenti storici dell'archivio comunale e la rassegna stampa dell'epoca, che allora erano stati conservati meticolosamente, quindi c'è tutta la corrispondenza, tutte le lettere di Rittatore, di Sittermeister, la soprintendenza, e poi tutti i documenti che sono stati donati dal signor Colombo, quindi il proprietario della casa, no? Nello scavo delle cui fondamenta, come vi dicevo prima, vennero alla luce reperti, che ha donato non solo lettere ma anche moltissime fotografie che allora lui ha scattato, comprese quindi le foto, come vi dicevo, della necropoli in corso di scavo che voi avete visto. Sono foto, in soprintendenza c'era qualche foto, però in realtà tutte queste fotografie sono state donate proprio dal signor Colombo, con anche i rispettivi ingrandimenti che quindi abbiamo realizzato. Poi la sezione archeologica ospita le ricostruzioni scenografiche di cui parlavamo, che sono state realizzate sempre da Morigi, e anche la ricostruzione della tomba muro con la rispettiva stratigrafia. Spero di non avervi annoiato troppo raccontandovi un piccolo capitolo di quella che in fondo è proprio la nostra storia, la storia del nostro territorio, e direi che soprattutto in questo periodo, che è un periodo anche di crisi, di recessione economica, si dovrebbe forse ripartire proprio dalle risorse che il nostro territorio ci può offrire, riscoprendole, valorizzandole, ed in primis proprio la cultura ed i beni culturali, che sicuramente rappresentano un valore che è da tutelare, ma rappresentano sicuramente anche quella che è una risorsa. Quindi per dei comuni come il nostro, dell'asse del Sempione, che si trovano sicuramente in una fase di piena deindustrializzazione, riscoprire anche la cultura archeologica è un modo proprio per ripartire da noi, dalle nostre origini, da qualcosa di unico e di caratterizzante. Ho cercato di farvi capire quali sono proprio i tratti peculiari caratterizzanti della cultura di Canegrate, e quindi rappresenta anche un'occasione per creare una rete un po' sulla linea di quelli che sono anche la rete che va un po' oltre quelli che sono i confini, nel ricreare un po' un territorio un po' più aperto, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che quindi sia anche capace di produrre nuova cultura. E mi piace concludere con col vero protagonista di questa serata, che è Sutermeister, perché il progetto, come vi dicevo, è stato denominato tra passato e futuro, proprio perché quello che è stato realizzato per me è solo una piccola prima tappa, che spero possa avere degli sviluppi futuri. Io sinceramente in mente ne ho tanti e ho cercato anche di condividerli, perché sarebbe bello proprio poter andare avanti. Sutermeister scriveva: «Il tempo è galantuomo e se non sarà possibile a noi, tramanderemo ad altri le importanti ricerche su questi poderi. Intanto, tutti direi, non trascuriamo di sorvegliare sempre ogni buca che si fa nel luogo. Chissà, magari prima o poi, e questo è il mio auspicio, tornerà alla luce anche l'abitato. E certo, come vi dicevo, sarebbe una scoperta sicuramente molto importante». E con questa speranza io vi ringrazio davvero tantissimo per l'attenzione, grazie. E ovviamente sono a disposizione per qualsiasi cosa. Sì, chiamerei qui il sindaco di Canegrate, prego.
Buonasera a tutti, rubo poco tempo solo per dire questo. Io sono nato quando è stata scoperta una tomba per l'asilo Gaio, quindi non dico l'età, ma si capisce. E per i primi 20 anni anch'io non... sì, mi dicevano che c'erano stati ritrovamenti a Canegrate, ma non ne sapevo molto. Cioè, si era un po' persa, no? C'era lo sviluppo, c'erano a costruire le case, c'era da trovare lavoro, c'erano le fabbriche, via dicendo, quindi si era persa un po' questa idea della nostra cultura, cosa che credo valga ancora oggi per tante cose. Dovremmo pensare come eravamo ieri per progettare il domani. Dopodiché, grazie, e questo lo voglio dire, grazie all'amministrazione comunale, non la mia ma chi mi ha preceduto, perché bisogna sempre riconoscere il bene da dove viene, cose positive. C'è una continuità amministrativa a Canegrate, però insomma erano altri, come sa Sara. Grazie alla Sara che ci ha messo davvero del suo. Grazie, lei l'ha già citato, a un funzionario comunale, si parla spesso dei dipendenti comunali che sì, lavorano in comune ma magari non ci mettono il proprio, invece non solo ci ha messo del proprio, ma ci ha messo più del proprio, che tra l'altro la mia costretta, siamo tutti due dell'acquario, la Maria Angela Castiglioni, voglio dire, si è creato. Si è fatto questa operazione che ha portato a questo risultato. Un risultato importante perché, come ha detto Sara, adesso abbiamo un gruppo di maestre che sta continuando a lavorare, a fare questo lavoro, a spiegare ai nostri ragazzi di Canegrate, ma possiamo dire anche di quelli della zona, ovviamente, da dove veniamo, qual è la nostra cultura e via dicendo. Ma poi abbiamo avuto anche la fortuna, la capacità, nel fare il polo museale, lo chiamiamo così, di mettere assieme non solo il polo, appunto quello che ha fatto vedere Sara, ma a mettere assieme al polo museale anche la biblioteca, per cui il polo di Canegrate è diventato davvero un polo che fa cultura, si fa musica, si fa poesia, ci sono degli amici che spesso lo usano, si fanno tantissime iniziative, per cui è, come dire, un museo vissuto, aperto. Non è che si va soltanto a vedere il reperto, già che sei lì si vede anche il reperto, si vedono i cartelli, si capisce qual è la nostra storia, qual è la storia del nostro paese, della nostra zona. Quindi credo questo sia l'importanza di questo lavoro. Lei sollecita sempre, bisogna andare avanti, c'è un problema ovviamente di risorse, perché questo è il dramma di questo paese, dove sembra che la cultura, visto io, voglio fare polemiche stasera, come dire, qualcuno dice che la cultura non si mangia, quindi non bisogna fare cultura. Io invece credo che invece bisogna fare sempre di più cultura, bisogna investire di più, anche per far uscire la gente, come vedo stasera ce n'è tanta, dalle proprie case, che forse è la cosa migliore, come dire, per avere il senso di sicurezza anche nei nostri paesi, nelle nostre città, invece di stare chiusi in casa soltanto a scrivere su Facebook. Quindi bisogna certamente trovare più risorse da investire, e su questo noi ci impegniamo, se qualcuno ci darà una mano, queste risorse le investiremo ovviamente per ampliare questo progetto, per continuarlo e per fare il possibile, anche perché io ho avuto la fortuna e l'onore di inaugurare c'era l'immagine mia con la fascia, poi io anni grazie sono nato, quindi è anche un onore sapere che rappresento una così antica, che io sbaglio sempre chiamo civiltà e non cultura, non so perché, comunque era la cultura di Canegrazzi, quindi ovviamente è davvero un onore e ringrazio però per averla, come dire, riportata viva, su questo gioco di parole, riscoperta e riportata via questa cultura, la dottoressa Zanardi, grazie mille. Salve.
Proprio grazie al mio professore, che era Ferrante Ricciatore von Miller. E all'epoca, quando ero giovane, e seguivo le lezioni di paleontologia, e lui con gli studenti parlava, non soltanto durante gli esami. Allora un giorno mi ha detto, ma lei signorina di dov'è? Sono di Legnato. Lo conosce il museo di Legnato? Sì, ci sono tanti reperti romani, mi ha guardato, voleva incenerirmi. Ma come? Ci sono dei reperti, c'è un reperto antichissimo, il più antico, risalente all'età del rame, il vaso di Nevedello, e poi c'è la cultura di Canegrazzi. Vada, vada, vada! E allora è da lì che ho guardato, no? Devo dire obiettivamente che ho guardato con occhi nuovi e diversi anche questi reperti. Io non sono una grande appassionata, devo dire, della preistoria, però devo dire che in questo caso, effettivamente, è stata una scoperta, una riscoperta anche da parte mia, insomma, questo nei lontani anni 70.
Volevo chiedere, dove si sono trovati questi resti alla Gabinella? Quali tracce si cercano? Cosa si è trovato alla Gabinella per capire se altrettanto si possono trovare a Canegrazzi?
La Gabinella. Ma alla Gabinella è stato uno scavo, diciamo, ci sono stati due scavi. Uno è stato uno scavo, diciamo, un recupero fortuito negli anni 82-84, dove c'era la policeria Colombo Leoni, quindi poco dopo il museo, perché in realtà tutta la zona che va lungo il fiume Olone, confinante tra Legnano e Castellanza, è densa di ritrovamenti, un po' di tutte le epoche, partiamo dall'età del bronzo fino all'età del 90, per intenderci. E lì era stato fatto un recupero d'urgenza ed erano stati ritrovati due vasi che avete visto, una grossa urna, che è un tipo Canegrazzi, ma che la forma è quella piccolica in particolare, tipica proprio della cultura di Canegrazzi. Poi era stato fatto successivamente in via Roma, in prossimità delle Cascheri, la toretta che costeggia, un saggio della dottoressa Benari, un saggio, e lì erano lì dei materiali, si era trovato una sorta di battuto pavimentale, una specie di muretto a secco, con un focolare ed un'urna, con anche sembravano dei distanziatori di cottura in argilla, in cotto, per la cottura del cibo. Lì a noi è sembrato che, diciamo, c'erano sia resti dell'età del bronzo che anche dell'età del ferro, quindi una via di mezzo. Per trovare, cioè, noi sappiamo che queste sono zone sensibili, quindi il comune, per esempio, per il comune di Legnano proseguiamo con le licenze di legge. Come le licenze di legge arrivano al museo, se arrivassero tempestivamente sarebbe meglio, ecco, funzionare la sovrintendenza mi dice, noi segnaliamo, perché l'ufficio tecnico ha un piano della città, dove noi abbiamo segnalato le zone, io le chiamo di rispetto, tra virgolette, sono quelle zone dove sono stati fatti dei ritrovamenti di qualsiasi epoca e quindi bisogna stare attenti quando si interviene. Per cui solitamente l'ufficio tecnico dovrebbe segnalare al costruttore, al proprietario, guardi che qua è una zona così, prima di cominciare lo scavo con un tempo, diciamo almeno 15 giorni prima, avvisare il museo, la soprintendenza e poi in base a quello che si prendono gli accordi si controlla il cantiere ed è così. Perché in realtà nel nostro territorio la procedura è questa. Si potrebbe...
Dal disegno che si è visto, cioè pare che abbiate ricostruito addirittura il villaggio, il tipo, le case della
perché perché per esempio non abbiamo al museo tanti resti di abitazioni. Ci si chiede, certo che la cosa che ci si chiede è 300, erano più di 300 effettivamente probabilmente le sepolture dove abitava tutta quella gente lì. Abitava lì, solo che un conto è trovare le sepolture, un conto è difficile trovare gli abitati. Anche perché poi erano abitati fatti di capanne, cioè non erano delle strutture come quelle per intenderci di contesto. Ecco, a Legnano, a Castellanza e a Legnano, via Dandolo e a Castellanza sono state ritrovate delle resti di abitazioni più verso l'epoca romana. Però, per esempio, quella di via Dandolo è ancora un pochino precedente, diciamo, siamo ancora in età repubblicana. È difficile trovare cose preistoriche, però quella scavo sistematico che è fatto vicino alle carceri ha dato i resti di questa battuta, eccetera, in base ai resti trovati è stato fatto quel disegno che sarà lì a mostrare. Immaginiamo che fossero così,
delle ipotesi.
Sono ipotesi ricostruttive. È più facile relativamente per quel che riguarda i resti delle case romane. Noi auspichiamo, guardo il funzionario della soprintendenza con grande intenzione, auspichiamo degli scavi o dei recuperi. Dovesse, abbiamo dei siti che teniamo potendo, cioè, si potrebbero fare, si potrebbero trovare delle cose interessanti.
Tra l'altro, in profondità del ritrovamento della necropoli c'è tutto un campo ancora congelato.
Sono seguiti degli scavi, hanno fatto degli scavi per delle nuove palazzine, delle nuove villette, a 200 metri dalla necropoli. Purtroppo.
Comunque
sono stati seguiti.
Ma con tutta quella zona, per esempio, da Legnano Salina verso la Cesena, è tenuta sotto controllo anche per i resti romani, non solo per quelli preistorici, ma anche per quelli romani.